mattino. Speciale America al voto 2024.
Io pensavo potessi vincere la Harris, ma poi la previsione Miedi ha messo in discussione tutto.
Allora, per gli ascoltatori distratti, in questo momento Trump è ampiamente in vantaggio, 248 voti, 248 voti elettorali contro i 214 di Harris, ma la realtà è che tutti stanno dando per certa la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane. Anche un giornale non particolarmente favorevole al tycoon e all'ex presidente americano come il New York Times, la chance è 95% secondo il New York Times. Caro Paolo, l'ascoltatore è ingeneroso e cattivo. Dai.
Guarda, io potrei aggrapparmi a quel 5% di speranza del New York Times, ma non ce la faccio, siccome sono onesto, la mia previsione si è abbattuta come un ciclone contro Kamala Harris e l'ha fatta sconfiggere in termini che nessuno poteva prevedere, o comunque i sondaggi non prevedevano, nel senso che questa volta Trump vince non solo in termini di delegati conquistati, vincerà non solo in termini di delegati conquistati, ma anche abbastanza valanga nel termine del voto popolare, cioè quelli in cui aveva perso quando si era scontrato con Hillary Clinton. È stato nelle dimensioni del 50-50, cioè di un popolo americano spaccato a metà, ma è stata una vittoria netta, incontrovertibile di Trump, e quindi questo ha mandato a monte anche l'altra previsione che tutti facevamo, cioè che ci sarebbero stati giorni e giorni per il riconteggio, per vedere veramente a chi spettava la vittoria. Adesso arriveranno le analisi del perché è accaduto, perché è accaduto, due o tre cose sono evidenti. Primo, che Trump in questi quattro anni di presidenza Biden, nonostante tutte le maledizioni che gli mandavano tutti i media, tranne quelli a lui favorevoli, ha saputo interpretare gli umori medi del popolo americano anche in posti dove le condizioni non erano a lui favorevoli. Secondo, che andrà riconsiderata tutta la presidenza Biden, e io lo sto facendo già da un po' di tempo, nel senso che la presidenza Biden si divide in due fasi. La prima, molto energica e determinata, che è quella del discorso che fece a Varsavia all'inizio della guerra d'Ucraina. La seconda è una fase per me incomprensibile, quella in cui mandava le armi all'Ucraina. Prendo l'Ucraina come testa, perché non esiste solo l'Ucraina, ma mandava le armi all'Ucraina in ritardo, poi gli diceva sì, basta che sparate entro i confini, insomma faceva delle cose che nelle condizioni in cui si era messa la guerra d'Ucraina erano abbastanza incomprensibili, nel senso che lì, come racconta bene oggi Antonella Scott sul Sole 24 Ore, già ci sono stati i primi scontri con i nordcoreani, lì avanzano sul fronte ucraino addirittura soldati nordcoreani, e noi stiamo ancora a discutere se le armi devono sparare entro il Donbass oppure fuori. Insomma, è chiaro che l'Ucraina se la passa male, che oggi più triste di me ci saranno, allora più allegro di me ci sarà solo una persona in Italia, che è Giuseppe Conte, che starà stappando bottiglie di champagne da quando si è capito verso le 2 di stanotte come andavano le cose, e più triste di me ci sarà solo Zelensky, che capisce che le cose per lui si mettono male, nel senso che è chiaro che la pace di Trump è una pace che concede più di quanto si pensava ai russi, e che dirà Trump basta, che dirà Zelensky basta. Del resto lui da tempo lo descriveva come un questuante che va in giro e che ogni volta torna con un carico di soldi e di armi, e dice non è che si può andare avanti così all'infinito. Qual è la causa? Se ne diranno molte. Per me la maledizione di Trump successiva all'assalto a Capitol Hill, che fu sicuramente un gesto spregevole, ma quello di perseguitarlo giustiziariamente, insomma, si è ripetuta per l'ennesima volta nel mondo, questa volta negli Stati Uniti d'America, una cosa a cui noi abbiamo assistito ai tempi di Berlusconi,
sì,
che si pensa che gravare l'avversario politico di 50, 60, 70 processi che poi finiscono regolarmente nel nulla o quasi sia un'arma vincente. Questo è dannoso per i suoi avversari, per la sinistra anche moderata, perché è evidente, perché affidare alla magistratura un compito supplente, cioè quello che non sai fare tu, lo faranno i magistrati che scoprono che hai avuto un amante nel 1951 che l'hai trattata male o non so cosa le hai fatto, non è la via migliore per conquistare i favori del popolo, e che al terzo o quarto processo dicono no, qua c'è qualcosa. Sì,
cioè, Washington come Bari e Genova, tanto per adesso sto esagerando,
esatto,
un po'.
Infatti a Genova è stata la stessa cosa in Liguria, cioè quella di avvantaggiarsi ancora una volta dopo 30 anni di manifestazioni di piazza a favore dei giudici che ti tolgono di mezzo un avversario politico, lo tengono in prigione, sia pure i domiciliari, fino a quando quello non si dimette, poi presenti una tua personalità, un ex ministro, e pensi di vincere. Non è così, perché è evidente che in più è evidente se c'è un'onda, non so come chiamarla, un'onda conservatrice, un'onda per tornare indietro, un'onda di destra, reazionaria, maledicila come vuoi, e parlo a me stesso, ma c'è nel mondo, e quindi è inutile stare lì a girarci intorno. Sono successe nel mondo, ti faccio un rapido assunto, altre cose: Gallant è stato cacciato dal ministro della difesa, da Netanyahu, che ha approfittato di questo momento di passaggio negli Stati Uniti per liberarsi di qualcuno che lo contestava, voleva fare un processo o comunque un'indagine su cosa non era andato nel 7 ottobre, con la chiara intenzione di dare le colpe a Netanyahu. Gallant era nemico di Netanyahu già prima di essere nominato ministro della difesa. E qualcuno passa alla Svezia, rinuncia all'eolico offshore per paura delle minacce di Putin, dice che l'eolico offshore potrebbe intralciare eventuali manovre per difendersi dai russi. Insomma, il mondo si considera in guerra, e quelle incertezze di Biden, come dicevo prima, hanno punito Biden, punto. L'unica cosa che mi preoccupa adesso, e che non avevo ben messo a fuoco, è che ci saranno per le norme americane ben 2 mesi, anzi 2 mesi passa, prima che si entri in carica il nuovo presidente, che entrerà il 20 gennaio, prima del 6 gennaio, quando verrà dichiarato presidente, saranno state fatte tutte le procedure. Durante questi 2 mesi abbondanti il mondo va avanti, la guerra va avanti, può esserci l'attacco all'Iran. Chi comanda? Il presidente che è ancora in carico, Biden? In più, tieni conto che non essendoci rapporti cordiali fra Biden e Trump, la cosa si può prestare a...
Allora, Paolo, scusami, allora il ragionamento giustissimo, ti interrompo solo un attimo, perché al quartier generale di Donald Trump credo che stia per parlare lui, magari ne sentiamo giusto un passaggio. No, siamo ancora sulla musica. Un po'. Ecco qua. anche qua, anche con la musica, anche con la musica. Aspetta, vediamo. Riusciamo a pescare l'avvio del discorso, eccolo qua.
Thank you very much. Wow. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond.
Tra l'altro è già interessante politicamente il fatto che lo chiami movimento e che non lo chiami, che non lo chiami partito, mi pare.
Help our country heal. Help our country heal. We have a country that needs help and it needs help very badly. We're going to fix our borders, we're going to fix everything about our country, and we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president.
Ed eccolo qua Donald Trump, mi sembra che tutto sommato stia continuando.
47esimo presidente degli Stati Uniti dopo essere stato il 45esimo. E le cose, lasciami fare un pronostico, saranno migliori di come era stato paventato sui giornali di tutto il mondo, nel senso che io penso che ci sarà una maggiore compostezza di quella che noi immaginiamo, anche se va detto che tutti gli stati maggiori del Partito Repubblicano, quello degli ex presidenti, i Clinton, ovviamente, ma anche i Bush e i Reagan, i presidenti repubblicani, tutti questi stati maggiori si erano spostati, lo avevano abbandonato. Lui dovrà costruire un sistema di relazioni, di consiglieri, di ministri abbastanza nuovo, e ha comunque le idee più chiare. Io che qualcosa non andasse per il verso giusto me ne sono anche accorto quando Kamala Harris ha scelto come vice Earl Walz, un personaggio cordiale, per carità, molto però tendente alle gaffe, come racconta Massimo Gaggi oggi sul Corriere della Sera, mentre Trump ne aveva scelto uno che era Vance, che sembrava più adatto a fare, ad avere una proiezione verso il futuro. Ti devo parlare anche delle cose italiane?
No,
le
dai,
cose italiane sono,
sì, poca roba,
le posso lasciare,
sì, sì.
Le posso lasciare tranquillamente a domani. E che ti posso dire? Se adesso niente.
Caro Paolo, guarda, io farei risentire, tornerei un attimo negli Stati Uniti a sentire la voce di Donald Trump, poi chiudiamo, direi ci salutiamo, ci risentiamo domani e faremo un'altra serie di riflessioni a caldo o a freddo, come volete voi, via, sentiamo Trump.
Standing by my side, these people have been incredible, they've made the journey with me. And
qualche ascoltatore chiede di sarebbe gradita una traduzione simultanea, ma amici miei, ad essere molto franchi, non è che stia dicendo cose pazzesche, sta dicendo è la più incredibile vittoria che si sia mai vista nella storia degli Stati Uniti. Questo movimento è grandioso, è il più grande movimento politico che sia stato messo in piedi. Voglio ringraziare le persone che mi sono accanto. Agiremo sui confini come abbiamo detto, faremo tutto quello che abbiamo detto. È un discorso post vittoria elettorale, non è che è questa cosa pazzesca. Cioè è quello standard che troverete a sinistra, a destra, al centro, da tutte le parti ogni volta che si vince. Poi è fico perché è americano, perché ci sono sotto questi che urlano USA, USA, è un po' più coreografico, se volete, rispetto a quello che siamo abituati a vedere in Italia. Allora, caro Paolo, grazie mille per questo commento,
grazie
anche per questa mattina.
Scusami, prima di chiudere voglio segnalare due articoli che mi hanno colpito sull'Italia, sul Sole 24 Ore, uno, quello di Manuela Perrone sul caso Pinelli, l'incontro fra Giorgia Meloni e il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Pinelli, che ha un po' disturbato il capo dello Stato, e l'altro sulla vicenda De Luca, che è sempre più forte contro la Schlein, per cui si è schierato anche il fratello del sindaco di Napoli Manfredi, di Emilia Patta. Siccome sono due colleghe che non citiamo spesso del Sole 24 Ore, brave Emilia Patta e brava Manuela Perrone.
Una pausa e poi torniamo a parlare di elezioni americane. Via.
Mattino. Speciale America al voto 2024.
And we love the family and we're going to have a great 4 years and we're going to turn our country around, make it something very special.
Faremo qualcosa di molto speciale.
And lost that little thing called special, we have to make it so. We're going to make this so great. It's the greatest country and potentially the greatest country in the world by far, and right now we're going to just work very hard to get all of that back.
Insomma, il concetto è quello, no? Il famoso MAGA, Make America Great Again, anzi farla ritornare ad essere la, il più grande paese del mondo. Dunque, Donald Trump non c'è ancora l'ufficialità definitiva dei dati, ma sarà il 47esimo presidente degli Stati Uniti. Poco fa ha iniziato a parlare J.D. Vance, che è il suo vicepresidente, poi è sparito nel nulla e ha ripreso la scena Donald Trump. È quello che sta succedendo nel comitato elettorale. Allora, caro Sergio Nava, qua con un ascoltatore Antonello che dice meno male che erano alla pari secondo i sondaggisti, e invece è stata letteralmente, mi pare di poter dire, una valanga, no?
Sì, si è riproposto, però amplificato l'effetto 2016. Tutti dicevano Hillary Clinton ha vinto Donald Trump, e in questo caso Donald Trump ha vinto nettamente, anche perché Fox News già lo dà presidente, con 277 grandi elettori, New York Times lo dà a 4 grandi elettori dalla presidenza, Associated Press a 3 grandi elettori dalla presidenza. Diciamo che ormai neanche più al miracolo si può sperare nel campo di Kamala Harris, quindi tecnicamente Trump è ormai di fatto il 47esimo presidente americano, e ha vinto anche il voto popolare, a differenza di 8 anni fa, perché qui siamo a 51% per Trump, 47% per Harris. In milioni si parla di 67 milioni di voti per Trump e 62 milioni di voti per Harris.
Quindi appunto un risultato notevole che pare replicarsi anche per quanto riguarda la composizione parlamentare, Sergio, no?
Esatto, allora lo scenario si profila potrebbe essere quello di un totale dominio repubblicano. Già hanno riconquistato il Senato, 51 senatori repubblicani contro 42 senatori democratici, e la soglia di maggioranza è 50, quindi di fatto il Senato è tornato, perché non lo era, repubblicano, e mentre i repubblicani stanno difendendo nel Congresso la Camera dei rappresentanti, siamo a 189 che le tratto Camera dei rappresentanti si rinnova completamente a differenza del Senato, 189 deputati repubblicani contro 165 democratici, però ci sono lì lo spoglio ancora in corso, la maggioranza assoluta è 218. I democratici devono almeno cercare, per tentare di avere quantomeno un contrappeso, avere un contrappeso a livello legislativo, di conquistare la Camera, e il vero campo di battaglia ormai si sposta lì, perché Senato e Presidenza sono repubblicani.
Certo, evidentemente, ammesso che sia un campo di battaglia a tutti gli effetti, no? Perché poi quello lo vediamo. Però la Presidenza è evidentemente di Donald Trump, poi avremo tempo nel corso dei prossimi giorni di andare a vedere singole battaglie, come sono andate a finire. C'erano, come sempre, si accompagnano alle elezioni americane una serie di referendum, per esempio del referendum sull'aborto e via dicendo, anche quelli sono interessanti da andare a vedere, però quello che vediamo adesso è appunto la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali. Marta Dassù, direttrice di Aspenia, buongiorno, bentornata.
Buongiorno.
Eccoci qua. Dunque, per le dimensioni, una vittoria inattesa quella di Trump, come l'ha accolta lei?
Ma sì, Sì, voglio dire che gran parte degli osservatori pensava che Trump avrebbe vinto, era un po' quello che gli americani definiscono il gut feeling, la sensazione. I sondaggisti davano questi numeri pari e quindi si entrava nel campo delle propensioni, e chi pensava che Trump avrebbe vinto era una maggioranza, direi, ma non con queste dimensioni. Questa è stata una cosa abbastanza straordinaria davvero, perché prima di tutto è soltanto la seconda volta nella storia dell'America che un presidente vince, poi perde e viene rieletto. Il precedente è della fine dell'Ottocento, quindi figuriamoci. E poi è la prima volta negli anni 2000, è dal 2004 che non succedeva, che i repubblicani vincono anche il voto popolare, come Trump ha sottolineato in questo discorso che sta facendo in questo momento in Florida, il discorso della vittoria, in cui dice esattamente questo: sì, avere avuto il voto popolare è una cosa che non mi aspettavo e che mi sembra molto nice, molto carina.
Beh, sì, beh, lo credo bene. Carmelo, dai, torniamo là in Florida, va, sentiamo ancora. Ecco.
And the danger was unbelievable. And the people from North Carolina came to me and they said, would it be possible, at all possible, for you to speak to Elon Musk? We need Starlink. I said, what's Starlink? It's a form of communication. So I called Elon. And I'll tell you what, he had, and it was very dangerous. People would die. They had no communication. All the wires were down. I called Elon Musk. I said, Elon, you have something called Starlink, is that right?
Yes. Sta raccontando Donald Trump, lo dico per chi, per tradurre per gli ascoltatori, che cosa ha fatto quando c'è stato l'uragano in North Carolina. Dice, la popolazione mi ha detto, non abbiamo possibilità di comunicare, potresti aiutarci con Elon Musk e Starlink? E lui gli ha detto, che cos'è Starlink? E gli hanno spiegato, è un metodo per comunicare. Dice, io ho chiamato Elon Musk, gli ho detto, Elon, cortesemente, potresti attivare questa cosa per gli abitanti della North Carolina? Va bene, sta andando avanti in versione castrista, perché sta durando da 20 minuti questo discorso.
No, però è un discorso interessante, perché secondo me si vedono i due uomini veramente chiave di quello che sarà la prossima amministrazione. Elon Musk, indubbiamente, che ha avuto un peso che andrà valutato in questa vittoria così potente di Trump, ma sicuramente ce l'ha avuto finanziariamente, ma anche per il messaggio che è riuscito a comunicare, e poi probabilmente per l'uso dell'ex Twitter, che è suo ex. Quindi Elon Musk avrà un peso, lui gli ha già offerto una posizione nell'amministrazione come responsabile dell'efficienza del governo, insomma queste sono delle cose così, delle etichette. Di fatto è una saldatura con una parte del big tech che ha un peso molto rilevante nelle comunicazioni, dice Trump, ma anche nella difesa. Non dimentichiamoci il ruolo di Starlink, ad esempio, nella guerra in Ucraina, o i contratti tra SpaceX e la NASA e cose di questo genere. E poi J.D. Vance, che secondo me è in pectore il vero presidente degli Stati Uniti, perché in fondo Trump ha 78 anni, io non so quanto abbia voglia di fare il presidente davvero dopo che si è preso questa rivincita sulle cose passate. J.D. Vance è il futuro, ha 40 anni, è estremamente brillante, è nel suo solco, e cioè il capo di quello che Trump ancora adesso ha definito non un partito ma un movimento. Sì. In effetti il partito repubblicano è morto in qualche modo, il vecchio Grand Old Party, e quello che si ha è un movimento conservatore di destra, populista in parte isolazionista e così via. Che segna la storia americana di questi anni, sì,
senza dubbio, e segnerà la nostra storia. Leggo questa dichiarazione arrivata pochi istanti fa: il più grande ritorno nella storia politica degli Stati Uniti. Congratulazioni al presidente Donald Trump per la sua enorme vittoria, una vittoria necessaria per il mondo. Firmato Viktor Orbán, il leader ungherese. Di questo, delle relazioni internazionali, parliamo subito dopo questa breve pausa.
Speciale America al voto 2024.
It's got to be turned around. It's got to be turned around fast. And we're going to turn it around. We're going to do it in every way, with so many ways, but we're going to do it in every way. This will forever be remembered as the day the American people regained control of their country.
Il momento nel quale, ecco, forse non poteva essere più adatto, no? Abbiamo appena citato le congratulazioni di un leader sovranista, anzi forse il leader sovranista per eccellenza d'Europa in questo momento, che è Viktor Orbán. Trump in questo stesso momento, le parole in diretta dicono, questo è il momento nel quale gli americani riprendono il controllo del loro paese. Questo era il suono. Marta, su cosa rappresenta questa vittoria di Trump e soprattutto cosa può rappresentare questa presidenza americana per l'Europa, che è la cosa alla quale stiamo guardando tutti fondamentalmente?
Sì, premetto che è difficile dirlo, perché una delle caratteristiche essenziali di Trump, e quindi anche in politica estera, è l'imprevedibilità, quindi è un po' difficile fare delle previsioni esatte. Però, stando a quanto Trump ha fatto nel suo primo mandato, e questo sarà un mandato più duro e più deciso, visto che controlla il Senato e che si sente vendicato, diciamo così, nelle sue posizioni, quello che possiamo dire sulla base del passato e sulla base di quello che ha dichiarato in campagna elettorale, i capitoli importanti per l'Europa secondo me sono tre. Le politiche commerciali, prima di tutto. Sappiamo che Trump odia il deficit commerciale come se fosse un affronto agli Stati Uniti, quindi andrà delle contrattazioni dure con l'Europa, in particolare i paesi che hanno un surplus commerciale importante, che sono poi la Germania e l'Italia, e quindi bisogna vedere se l'Europa riuscirà a rimanere unita su quella che è una politica comune, la politica del trade, tenendo conto che purtroppo durante gli anni di Biden non è stato fatto granché. È stato istituito questo Trade and Technology Council, questa specie di piattaforma di trattativa che però non ha portato da nessuna parte. Noi l'Italia abbiamo un surplus di 44 miliardi di euro nel 2023 e quindi avremo dei problemi. Poi la difesa, come al solito dice che ci sono questi stati che lui definisce delinquent, che non pagano abbastanza per la difesa, non più soltanto il 2%, ma addirittura il 3%, e di nuovo anche qui noi siamo in difficoltà, spendiamo l'1,5%, molto meno di un paese come la Polonia, ad esempio. E queste sono le politiche. Poi c'è l'impatto sulla politica, e cioè sull'esaltare personaggi come Viktor Orbán, che Trump ha definito il più grande statista di questo secolo durante la campagna elettorale, o cose di questo genere. Cioè, è chiaro che le forze a vario titolo sovraniste si sentiranno molto rafforzate.
Certo, naturalmente. Sentiamo, anzi no, prima ritorniamo da Trump. Vai Carmelo.
Yesterday as I stood at my last stop on the campaign trail, I'll never be doing a rally again, can you believe it? I think we've done 900 rallies approximately from them. Can you imagine? 901, something, a lot of rallies. And it was sad. Everybody was sad. Many people, I said, this is our last rally, but now we're going on to
sta parlando della enormità del numero di comizi che ha fatto per raggiungere questo risultato. Ormai sono, quant'è, una mezz'oretta che parla più o meno. Due voci di ascoltatori, via.
Tempo 6 mesi e quanti milioni di americani delusi del voto che hanno dato. E comunque un'altra conferma che proiezioni e exit poll veramente non contano niente.
Ecco, non mi interessava tanto chi vincesse, se Trump o la Kamala Harris, mi interessava solo che chiunque vincesse, vincesse con un grosso margine per evitare qualsiasi problema, almeno così non dovrebbero esserci disordini.
No, non credo in tutta sincerità. Ultima cosa, Marta Dassù, sul profilo internazionale, cioè le guerre, là abbiamo visto un comportamento, mi pare di poter dire, abbastanza erratico, in particolare sull'Ucraina, perché se da una parte le dichiarazioni sono state molto forti, no? Trattato Zelensky all'inizio come un pagliaccio, ha detto, ha lodato Putin e via dicendo, poi però ha incontrato Zelensky, il quale si è sentito in parte rassicurato, là non siamo riuscite a capire esattamente che cosa succede? Lei è riuscita ad aver chiarito?
Ma io penso che Trump abbia nella sua filosofia internazionale, per così dire, l'idea che le guerre, il finanziamento delle guerre debbano finire in qualche modo, che l'America debba esercitare la propria forza, la propria potenza, ma per quello che è, non andando a combattere in qua e in là o dando soldi in giro per il mondo. Questa è una sua idea ricorrente che fa parte del suo pensiero di politica estera, diciamo così, che ricorda delle correnti tradizionali della politica estera americana, quella jacksoniana o cose di questo genere. Sull'Ucraina dovrebbe mettere Zelensky e Putin di fronte a un'ipotesi di compromesso. Il fatto è che io non sono convinta che Putin possa accettare il compromesso che Trump probabilmente gli proporrà, cioè una rinuncia territoriale limitata dell'Ucraina in cambio di garanzie di sicurezza per il futuro. Quindi si apre un'incognita, tant'è vero che Putin non era fra i veri entusiasti della nomina di Trump, un po' scherzando, ma neanche tanto, aveva dichiarato che avrebbe preferito una vittoria di Harris. Chi è in difficoltà più seriamente la Cina, secondo me, di nuovo per la questione delle tariffe che Trump, certo, ha detto che aumenterà al 60%, anche se su Taiwan, perché di nuovo questo, sì, è un impegno internazionale, è stato più flessibile dicendo che tutto sommato Taiwan fa concorrenza all'America con i chip, sì, eccetera. Quindi vedremo, sì, certo entriamo in una era erratica in cui il rischio dell'Europa è uno di frammentarsi, sì, cercando delle esenzioni particolari, e secondo che gli accordi le passino semplicemente sulla testa.
È il grande punto. Grazie Marta Dassù, direttrice di Aspenia, per la sua analisi. Alessandro Milan, dove me l'hai nascosto Spannaus?
Spannaus arriva tra poco, no? Quando prenderemo il testimone da te, e sarà con noi insieme a Mario Calabresi, Maria Latella, continueremo ad analizzare questo Game Set and Match.
Sì, come l'ha detta Elon Musk.
Sì, sì.
Dunque, va bene. Quindi Mario Calabresi, Maria Latella, Andrew Spannaus, Alessandro Milan. Subito dopo questa trasmissione c'è anche Manera?
C'è anche Manera, incredibilmente, in studio.
Che senso ha, scusa?
C'è anche Leonardo Manera.
Che senso ha Manera?
Ma no, ma Manera è il sale che dà il senso a tutto. Ma dai, ma dai, assolutamente. Vabbè. Cercheremo anche di capire di questi bei, bravi sondaggisti, il celeberrimo sondaggista dell'Iowa.
Sì, esatto, quello che aveva dato la vittoria.
Sì, che non sbaglia mai, non sbaglia mai.
Mai, davvero.
mai.
Allora, Alessandro, ti ritroviamo ovviamente subito dopo GR24. Grazie a Carmelo Lauricelli, regia, Marco Santoro, Alessandro Marcotulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautile, Margherita Ina, la squadra di 24 Mattino, ne fate parte anche voi, ci trovate sui social, ci trovate dappertutto, siamo andati in diretta fino adesso anche sul sito del Sole 24 Ore, quindi chi ci ha seguito live anche in video, grazie anche a chi ci ha seguito live in video. Approfondimenti, aggiornamenti li trovate anche sul sito del Sole 24 Ore, Lab 24, c'è di tutto da questo gruppo editoriale. Ci sentiamo domani mattina alle 6:30. Una buona giornata, Simone Spezia, ciao.